La mamma ha sempre detto: meglio arrossire prima che impallidire dopo. Cioè, meglio okay. che vengo e te lo dico io, che ti dico effettivamente come stanno le cose e puoi avere un dialogo con me, piuttosto che essere lì, non sapere cosa fare e poi ti dire perché non me l'ha detto prima.
Sì.
Perché non me l'ha spiegato.
Sex Box. Hello, hello, benvenuti e bentornati in una nuova puntata di Sex Box.
Oggi parliamo di come la sessualità viene vissuta, percepita e discussa tra le diverse generazioni. E per farla ci sono qui con me oggi Rachele e Ramon, che sono quei fratelli, con la loro mamma Chiara. Ciao ragazzi!
Ciao!
Inizierei la nostra chiacchierata chiedendo a te, Chiara, come hai affrontato il tema del sesso, dell'affettività con i tuoi figli?
Mai affrontato, ne abbiamo sempre parlato liberamente.
Quindi appunto per te non era diciamo uno scalino o uno step da fare con loro, ma semplicemente sin da subito, sin da quando erano piccoli, ne hai parlato super liberamente.
Sì, non è mai stato un segreto.
Tu hai due figli, uno maschio e uno femmina, non hai riscontrato nessun tipo di differenza magari nel parlarne?
Noi ne parlavamo a tavola, tranquilli.
Ok, e per voi ragazzi com'è questa apertura anche da parte di vostra mamma, immagino anche del papà,
sì.
Ok, di parlare, nel parlare di sesso, che appunto spesso magari è un tema un po' difficile da affrontare, soprattutto con i genitori, non so.
Ma secondo me, cioè noi l'abbiamo sempre vissuta in modo normale e quindi non c'è mai stato quell'imbarazzo di parlarne, non la vediamo come una roba veramente strana. Sì, magari c'è un po' quell'imbarazzo a volte, però poi ti dici, cioè, ci facciamo anche una risata.
Sì.
Oh, siete nati tutti così, eh?
Questo è vero. Anche per te, Ramone, è tutto naturale?
Oh, sì, ma più che altro, essendo abituato così, no? Cioè, io non ho mai vissuto una famiglia dove è, diciamo, tabù. Mm-hmm. Quindi, sì, è una roba normale.
E Chiara, tu quando, non so, andavi a scuola, c'era educazione sessuale? Cioè, a te come è stato insegnato che cos'è il sesso?
Crescendo.
Ok. Cioè,
vedi, guardi, osservi, vivi e impari.
Io sono nata nel 73, quindi era forse un po' tabù. Se c'erano domande io facevamo, loro rispondevo.
Quindi appunto sei riuscita a trasmettere, ad avere questa stessa naturalezza il parlare di sesso con poi i tuoi figli dopo?
Sì, perché fargli credere che le portate a cicogna. Dopo era difficile giustificare perché erano in casa.
Voi invece, appunto, avete, diciamo, dei genitori che vi hanno sempre parlato di sessualità senza problemi. A scuola invece avete fatto educazione sessuale?
No, l'abbiamo fatta, però guardi più magari l'aspetto anatomico, no? Non è proprio, cioè, tipo noi, nessuno ci ha fatto vedere come si mette un preservativo. Nessuno ce ne ha parlato.
Mm-hmm.
Veramente, mamma, non mi guardare così.
E ve l'ha fatta vedere?
C'è la cosa più importante.
Cioè, abbiamo fatto più le cellule e tutte quelle roba lì, però non abbiamo guardato gli aspetti, tra virgolette, più importanti.
Mm-hmm. Ok, perché infatti questo era per chiedervi che differenze avete riscontrato fra l'educazione sessuale fatta a scuola e l'educazione che a livello sessuale che vi ha dato vostra mamma? Cos'è che vi ha insegnato che a scuola non vi hanno insegnato?
Ma tutto!
Cioè, un po', una volta, quando non avevo ancora il ciclo, una volta ci eravamo fatto una passeggiata e mi ha spiegato che cosa poteva effettivamente succedere. Però forse ho fatto anche educazione sessuale dopo, quindi
eri già proprio anche tanto.
Sì, cioè, ho fatto più educazione sessuale con la mamma che a scuola.
Okay, anche per te, Ramon, così?
Boh, ma più che altro a scuola non è come a casa. A casa te lo dice tua mamma, sei lì con la famiglia, invece a scuola sei lì con gli amici, te lo dice comunque un maestro, quindi
è un po' più disagio, forse.
No, disagio no, perché alla fine sono gli amici che vedi tutti i giorni, però comunque ridi, scherzi.
Ok, sì, sei in un contesto un po' più... ok.
A questo proposito, vorrei farvi vedere una clip della nostra
Federica Nicke Sussegan, dove appunto parla un po' delle differenze di come le diverse generazioni hanno appunto imparato o comunque iniziato ad affrontare il tema del sesso.
I baby boomer, che sono almeno le date che mi davano, sono tipo dagli anni, fine anni 40, fine anni 60. Sono, come dire, un po' la fascia di persone che sono cresciute con forti valori tradizionali e religiosi. Non c'era il contatto con la tecnologia che c'è adesso e quindi hanno ricevuto un po' del poche informazioni, e quello che ricevevano appunto veniva tanto dalla cultura religiosa e delle tradizioni familiari. Poi c'è la generazione X, che sono 1965-1980, e hanno vissuto l'adolescenza negli anni 80 e 90. Hanno sicuramente ricevuto più informazioni, però andava di pari passo anche con la paura di contrarre l'HIV e tutto quanto, quindi diciamo che c'erano un po' i due estremi, no? Quindi nuove scoperte, anche a livello di emancipazione e tutto quanto, però poi con questo grandissimo discorso dell'HIV, della paura che c'era di contrarre questa malattia. Poi abbiamo i millennial, quindi la generazione che ha vissuto un po' il grande passaggio, no? Dalla società analogica, alla quale eravamo abituati, a quella più digitale, quindi più informazioni. Sicuramente il fatto che ci sia stata questa integrazione di internet ha sicuramente portato la possibilità di accedere a più informazioni e quindi di aprire i nostri canali. E poi c'è la generazione Z, che dal 97 in poi, e loro sono proprio i nativi digitali. Diciamo che se noi abbiamo fatto un po' il passaggio appunto analogico-digitale, loro si sono ritrovati in questo. Sicuramente per il fatto che prima di tutto non bisogna guardare l'ottica dell'educazione sessuale solo in un contesto di prevenzione. C'è il discorso gender, c'è il discorso del piacere, dell'anatomia femminile, quella maschile, come si fanno i bambini, tra virgolette. Quindi su tantissimi argomenti. Il fatto di essere cresciuti con un modello più tradizionale e magari influenzato tanto dalla religione, ne abbiamo parlato anche in un'altra puntata, mi sembra un po'. Ti dà delle basi, è molto importante, lo ripeto sempre, non è solo prevenzione, ma è su tanti altri argomenti.
Diciamo che magari a scuola si ha un po' la tendenza a parlare tanto di prevenzione, invece poi a casa avete avuto tutti gli altri elementi che erano necessari per, insomma, vivere la sessualità e l'affettività in maniera completa. Volevo chiederti, Chiara, secondo te la tua generazione ha vissuto appunto la sessualità in una maniera diversa rispetto a come l'hanno vissuta i tuoi figli?
È stata tutta una scoperta. Loro invece scoprono prima e provano dopo. Invece noi prima abbiamo provato e poi abbiamo scoperto.
Ragazzi, cosa ne pensate di questa cosa che diceva vostra mamma? Vi ci ritrovate?
Un po' sì. Cioè, con l'internet e così scopri tutto veramente magari anche fin troppo presto. E quindi ti fai magari anche già degli stereotipi, che è sbagliato. Quindi da un lato avrei preferito vivere senza telefoni e scoprire dopo.
Turaman?
Ah, secondo me il suo metodo, cioè come l'ha scoperto lei, è un po' più pericoloso.
Ok. Come mai?
Perché fare una cosa e poi scoprire conseguenze, diciamo che poi in questo ambito poi non deve essere una bella sorpresa.
Non è che scopriamo le conseguenze dopo, le conseguenze quelle le sai sempre. È che non avendo neanche la tele, tutti i canali privati, non esistevano tutte queste cose, quindi meno film, meno serie, meno informazioni da tutte le parti, eri tu.
Ti scoprivi, non che gli altri te le raccontavano e poi tu andavi a tintoi.
Ma avevo già anche gli anni 80 girare.
Sì, ma molto meno. Eravamo più imbranati, nano. Molto più imbranati, ma molto più svegli.
E ci sono dei temi che magari oggi se ne parla molto di più o molto più facilmente, che magari quando tu eri più giovane non se ne parlava molto, e quindi ti sei dovuta adattare al tempo dei tuoi figli?
Sì, tutte queste diversità sessuali, io sono ancora persa adesso.
Ok.
Tutti questi fluidi
non binari,
cioè caos.
Ok, ma li vedi come una, appunto, una cosa da scoprire anche tu, ancora?
Sì, perché mi ci perdo in queste mille sfaccettature dell'essere umano, e a volte non li capisco nemmeno.
Mm-hmm. e di conseguenza immagino tu faccia fatica poi a spiegarle ai tuoi figli, o magari sono loro che spiegano a te in questo caso. Ok.
A volte sì, sono loro che mi spiegano, a volte li scopriamo insieme.
Ecco, ci sono magari delle cose che avete
spiegato voi ai vostri genitori negli anni?
Cosa che ti avevo spiegato? Queste cose qui? Queste cose sì, qui sì, però...
Che poi a me alla fine, tu sai da chi, lui era lui è Matteo, lui è Gianni. Cioè, poi quello che sei in realtà...
Non è che guarda più di tanto, nel senso, felice te, felice tutto il mondo.
E ci sono dei temi che fate magari un po' più fatica di altri ad affrontare o appunto a chiedere consiglio ai vostri genitori?
Se stasera esci con una ragazza, ti viene spontaneo chiedere consiglio ai tuoi genitori?
Sinceramente, secondo me
è più lei che chiede, io poi partecipo.
Ok, quindi a te non viene tanto magari da condividere?
A me no.
Ok, a te Rachele condividi un po' di più?
Ma io parlo, cioè non è che mi faccio
di base.
Problema. Magari ci sono argomenti con cui parlo più con la mamma o con cui magari parlo più col papà, però alla fine cioè, parlo un po' con tutto di tutti. Magari su altri temi parlo più con Ramon. Mm-hmm. Cioè magari abbiamo un confronto anche io e lui aperto.
Sì.
Cioè non abbiamo problemi a parlare, tipo l'altra sera sei uscita con quella lì, cosa è successo, così. Però appunto... generalmente se ne parla anche a cena o quando magari siamo in cucina e la mamma cucina, ci siamo io e Ramon seduti, facciamo un po' un podcast tra di noi. Okay. La mamma dice che, cioè la mamma dice e basta parlare, lasciatemi in pace, sono in cucina, fatemi cucinare, e siamo noi sotto come delle radio a parlare, no?
Loro entrano, io mi faccio già trovare in cucina pronta, che magari inizio con l'arvo anticipo, perché loro arrivano,
si siedono e buttano fuori, io li tac tac, però non c'è il contatto visivo, quindi okay. È tutto molto più facile.
Sì.
Loro sono lì seduti, io taglio, mi passo.
Sì, avete, immagino, involontariamente creato una zona di comfort in cui
appunto arrivate, sapete che in quel momento lì potete parlare, venite ascoltati.
Sì, sì, è facile così.
Ma anche a tavola. Perché cioè, papà arriva più tardi rispetto a me, la moglie, la mamma, e quindi poi ci si ritrova a tavola, e anche il tavolo è un po' la zona in cui così si condivide tutto, un po' la zona safe.
E Chiara, qual è stato per te il messaggio, se vuoi, più importante da trasmettere ai tuoi figli? C'è una cosa su cui magari hai un po' insistito, perché è veramente molto importante per te e per loro?
Il rispetto. Rispetto, ma reciproco, non solo dal maschio verso la femmina, anche la femmina verso il maschio, che se no è no, se sì va bene, ma deve andare bene a tutti e due, trattarsi bene, volersi bene, rispettarsi, divertirsi, però non uscire dal quadratino.
In questo dialogo bellissimo che siete riusciti a instaurare, ci sono mai stati dei momenti in cui magari voi vi siete sentiti, credo di no, ma in cui magari vi siete sentiti giudicati?
No, perché magari c'è più il confronto di dire potevi fare magari così, mm-hmm. perché le cose sono andate così, però non c'è mai un hai sbagliato, non c'è mai quella sensazione di dire ok, domani non vengo qui perché so che mi sento giudicata.
Boh, ma poi l'ultima cosa che ti devi sentire quando parli con la tua famiglia, comunque di un tema delicato, è l'ultima cosa che ti devi sentire è giudicato.
Mm-hmm.
Perché sennò poi una volta che ti senti giudicato non parli più.
Vero. E tu Chiara, come hai fatto a creare questo tipo di dialogo super libero e super in cui loro sanno di non sentirsi giudicati?
Io e mio marito ci siamo detti, abbiamo avuto anche noi la loro età. Alla loro età io e mio marito eravamo amorosi.
Mm-hmm.
E hanno detto, abbiamo vissuto gli stessi momenti, dobbiamo semplicemente ricordarceli. E così è stato facile.
C'è qualcosa che invidiate?
A come, nel vostro caso, la vostra mamma ha vissuto la sua scoperta del sesso, e c'è una cosa che magari tu invidi a loro?
Ma alla fine non è cambiato tanto.
Ok.
No. No, sono le loro emozioni, i loro momenti, è giusto che se li vivano in totale libertà, ma soprattutto sereni. Sereni, convinti, felici, innamorati e che vada.
Ok, poi appunto, beh, prima dicevamo la questione del telefono, magari un pochino.
Però per il resto, appunto, secondo me non è che è cambiato così tanto. Quello è, quello rimane.
No, io non invidio niente a come era una volta, perché comunque oggi secondo me è meglio. Perché ci sono più mezzi, ci sono più... c'è più informazione, c'è meno rischio.
Meno rischio di cosa?
Ma tu mi hai detto prima che prima facevate e poi scoprivate.
Le emozioni, scoprivamo le emozioni.
Ah, sì.
A questo proposito, appunto, è saltato fuori anche prima il tema del telefono, dell'accesso a internet, che appunto chiaramente un pochino la differenza la fa, e c'è appunto Federica che ci spiega queste differenze.
Sicuramente è uno strumento positivo da usare con cura. È una cosa, come dire, che ci dà la possibilità di ottenere delle informazioni in modo veloce, non giudicante. Se pensiamo per esempio a ChatGPT, se tu chiedi di scrivere un testo o avere delle informazioni riguardo alla salute sessuale, anche per un certo target di età, è immediato. Quindi magari tu chiedi qual è magari una tematica che si può affrontare con bambini di fascia di questa età, e quindi te lo dà più direttamente. Però c'è sempre un po' il rovescio della medaglia, perché giustamente in tutto quello che noi andiamo a trovare nel mondo digitale legato alla sessualità, poi ha bisogno di una scrematura.
Ragazzi, noi siamo praticamente alla chiusura della puntata e volevo chiedervi, visto che secondo me avete...
diciamo, i vostri genitori hanno creato, come dicevi prima tu, Rachele, uno spazio
safe per voi per parlare di sessualità e di affettività senza nessun tipo di giudizio. Se avete dei consigli a voi, ai vostri coetanei, e tu anche, nel senso ai genitori dei loro coetanei, per riuscire appunto ad instaurare un rapporto così di fiducia anche, no?
Ma parte già da piccoli. Da piccoli parli, ascolti. Interminabili ore di ascolto, ogni tanto riesci a infilare una qualche parolina, da lì tutto cresce e diventa facile, semplice.
Mm-hmm. Anche secondo me è una cosa che devi costruirla già quando da piccolo, perché se è tabù per tutta la vita e poi di colpo si può.
Cioè, mi farebbe strano se fino ad adesso non abbiamo avuto il dialogo e un giorno arriva così la mamma e dice: ragazzi, parliamo di sessualità oggi. Cioè, perché devo condividerla con te se non ne abbiamo mai parlato in tutti questi anni? Quindi appunto, secondo me come dicono loro, da costruire, e poi dopo, cioè, noi non la vediamo veramente più come roba tabù.
Mm-hmm. È tutto naturale, insomma.
Basta non nascondersi.
Bene, ragazzi, grazie mille per il vostro tempo e per averci raccontato un po' delle vostre dinamiche familiari. Noi ci vediamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao, ragazzi.
Ciao.
Sexbox, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione della Svizzera Italiana. Alla conduzione e alla scrittura Giorgia Blotti, con Alessia Caracciolo in redazione, Anna Ungerbühler alle registrazioni e al montaggio, e il supporto di Federica Nicche Sussegan, infermiera consulente sessuale.